Ed eccoci, ritornate a una rubrica che veramente ci sta tanto tanto a cuore, corpo e cuore, appunto la salute a misura di donna, perché oggi si parla di un connubio davvero interessante, sport e sessualità nelle adolescenti. È un connubio interessantissimo che andiamo a scoprire insieme alla professoressa Alessandra Graziottini, che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Roberta, buongiorno Valeria, a tutti.
Buongiorno professoressa. È un interessante connubio, no? Lo sport è fondamentale sempre per tutti, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, ma sport e sessualità come convivono?
Io farei un passetto indietro, sì. Andrei prima a vedere lo sport e la salute generale, credo mm-hmm. sia ancora più importante, poi magari andiamo sullo
come
sport
no.
e la sessualità. L'aspetto interessante sul quale io vorrei insistere oggi è che purtroppo il 70% delle nostre ragazze, se anche fa sport da bambina, nel momento in cui attraversa la pubertà abbandona qualsiasi attività sportiva. E questa è una cosa drammatica, vorrei dire, proprio dal punto di vista della loro salute, ma anche del benessere fisico e psicologico. Tanto vero che uno studio finlandese che è stato appena pubblicato ad ottobre ci dice quali sono i rischi della inattività fisica nelle nostre ragazze. E i dati veramente ci fanno pensare. Pensate che una ragazza che non fa movimento fisico ha un rischio raddoppiato di depressione e di disturbi dell'attenzione, soprattutto a scuola. È chiaro che depressione o comunque cadute dell'umore, senso di solitudine, eccetera, incidono sul rendimento scolastico e aumentano naturalmente il rischio di insuccesso, bocciature, emarginazione, solitudine, abbandono della scuola.
È una catena.
Questo quindi è un fattore di rischio perché ci porta a far capire come il non muoversi diventi un elemento di rischio, non è semplicemente beh cosa vuoi, se mi piace faccio sport, se no no. Secondo elemento, pensate, è un rischio addirittura triplicato di disturbi psicosociali che includono anche la vulnerabilità a cominciare presto, quindi da ragazzine, alcol, fumo e droghe. Se noi pensiamo che oggi in Italia l'aumento percentuale di alcol, di uso di alcol nelle ragazze supera quello dei maschi, evidentemente è un allarme non marginale. Non solo, aumenta anche il rischio di disturbi psicosomatici, tutti quei piccoli e grandi disturbi legati alle mestruazioni. Per esempio, altri studi ci dicono che chi pratica regolarmente sport ha meno dolore mestruale, meno sindrome premestruale e complessivamente ha meno disturbi generali, per esempio anche meno cefalea. Non solo, ma queste ragazze hanno anche un rischio quasi doppio di avere comportamenti cosiddetti fuori dalle regole o francamente antisociali rispetto alle ragazze fisicamente attive. Allora uno mi potrebbe dire, ma perché il movimento fisico è così importante? Per i maschi lo sanno tutti, per le ragazze, ma se si vuole si fa, no. E lo dico da persona sportiva fino a quando ero bambina, avevo rigato i miei genitori e continuo ad essere molto sportiva. Secondo me questo è un elemento di salute mentale, ma perché lo è? E su questo ci vengono in soccorso degli studi fondamentali uh-huh. che sono stati condotti nell'arco di decenni, ma uno degli studiosi più importanti si chiama Jaak Panksepp e questo qua ha scritto un libro fondamentale, si chiama Neuroscienze Affettive. Che cosa vuol dire? Sono andato a cercare le basi neurobiologiche delle nostre emozioni negli animali, di uno studioso di animali, e naturalmente noi sappiamo che il 98% dei nostri cromosomi per esempio sono uguali a quelli della scimmia. Quindi qual è il punto? Che ognuna delle nostre emozioni principali, che sia l'emozione del desiderio, che sia l'emozione della collera, della rabbia, della paura, ma anche la gioia, si esprime con un movimento. Tutte le volte in cui noi inibiamo il movimento associato a un'emozione, paghiamo un prezzo in salute. Ora, se c'è una fase della vita che è piena di emozioni, è proprio l'adolescenza. Ecco che allora, quando i nostri ragazzi o le nostre ragazze, perché questo vale per tutti, vale anche per gli adulti naturalmente, ma adesso parliamo degli adolescenti, non fa attività fisica, vive in maniera sedentaria, in case sempre più piccole, in auto o in autobus, a scuola e non si muove, accumula all'interno del corpo tutta una serie di emozioni
certo.
e di movimenti che sono stati bloccati e questo aumenta la tensione di queste persone e crea un'energia negativa che si rivolta contro di noi. Ecco che allora capiamo poi la depressione, capiamo l'aggressività, capiamo la incapacità di concentrarsi che è fondamentale per apprendere. Se io non mi concentro, non ascolto, non apprendo, non memorizzo e quindi ecco che poi il mio rendimento scolastico diventa pessimo e sappiamo che l'andare male a scuola non è una sciocchezza perché la vita è più importante, ma l'andare male a scuola è uno degli indicatori di rischio di fallimento nella vita da 300 punti di vista. Dopodiché ci può essere la persona talentuosa che va bene lo stesso nella vita anche se a scuola andava così così, ma per la grande maggioranza dei nostri ragazzi l'andare male a scuola, soprattutto per le ragazze, si associa poi a una vulnerabilità grandissima, per esempio anche a iniziare ad avere rapporti sessuali molto presto, non protetti, e quindi andare incontro poi a tutta una serie di rischi anche legati a un inizio troppo precoce dell'attività sessuale. Un elemento poi importante è quello che si fa dire: ma perché il 70% delle nostre ragazze abbandona la scuola, abbandona lo sport ancora a cavallo dei 14, 15, 16 anni? E le ragioni sono fondamentalmente due. Uno, e la più importante direi, è quella legata ai disturbi del ciclo. Cioè il fatto di avere le mestruazioni, questo è facile da capire, cosa che i maschi ovviamente non hanno, ci blocca gli allenamenti in quella settimana, soprattutto se sono mestruazioni dolorose, mestruazioni abbondanti o accompagnate anche da tutti quei disturbi, depressione, rabbia, alterazioni dell'umore, fame per cibi dolci o salati, c'è la sindrome premestruale. Ecco che allora la domanda è: ma non è possibile curare questi disturbi in maniera tale che questa ragazza possa fare i suoi allenamenti sempre, restare competitiva, sentirsi forte e non sentirsi in qualche modo limitata o bloccata dal fatto di avere le mestruazioni e delle mestruazioni fortemente sintomatiche? E la risposta è sì. Noi possiamo, per esempio, curare questo tipo di disturbi con una pillola contraccettiva. Allora, uno mi può dire, sì, la pillola, ma se mia figlia, che ha 14 anni, non ha rapporti, perché certo, devo dare la pillola contraccettiva? Perché in questo caso noi non andiamo a valorizzare l'aspetto contraccettivo, ma l'aspetto terapeutico. In altre parole, pensate che circa il 20% delle donne, non solo in Italia, ma in giro per il mondo, utilizza la pillola contraccettiva per ragioni di vantaggi per la salute che diventano prioritari rispetto al fatto di avere o meno rapporti sessuali. Che vantaggi ci dà una pillola contraccettiva nell'adolescenza? Innanzitutto regolarizza il ciclo, i flussi abbondanti diventano normali o addirittura scarsi, e questo ha un effetto immediato non solo sul fatto che questa povera ragazzina non gira con le mestruazioni tipo Niagara per una settimana o deve addirittura stare a casa da scuola, ma per esempio evita le anemie da carenza di ferro, e noi sappiamo che l'anemia da carenza di ferro è un fattore non solo di malessere, di astenia, di depressione, di affaticabilità, ma soprattutto di non rendimento sportivo, quindi diventa un fattore che limita immediatamente quella che è la capacità della ragazza di, non solo di restare competitiva, ma di avere soddisfazione dalla pratica anche agonistica, ma anche non agonistica dello sport. Se uno è anemico non ce la fa neanche fare le scale. Secondo, se non ha mestruazioni così abbondanti, pensate che la mestruazione abbondante aumenta il dolore di 5 volte il dolore mestruale. Allora, intanto cominciamo a dire che così si riduce drasticamente il dolore. L'altro elemento importante è che il dolore potrebbe essere la spia di una malattia importantissima e grave, che è l'endometriosi, che nel 70% dei casi esordisce prima dei 20 anni, proprio con la dismenorrea. Purtroppo passano mediamente 9 anni e 3 mesi prima che il dolore mestruale venga letto correttamente come la punta dell'iceberg di questa malattia silenziosa che, quando dà segno di sé, ha già combinato molti guai. Ecco che allora, se noi diamo la pillola contraccettiva, possiamo bloccare la progressione della malattia, che magari è ancora in fase, noi diciamo, preclinica. Che cosa vuol dire? Che c'è, ma non ha ancora dato segni clamorosi di sé, come per esempio le ciste ovariche, oppure le placche a livello dell'intestino, oppure altri disturbi, per esempio le placche a livello vaginale, o il dolore ai rapporti o altro. Ecco che allora noi cominciamo a fare una prevenzione importante, consentendo alla nostra ragazza di vivere benissimo la sua adolescenza, di vivere felice il fatto di avere di fare attività sportiva, di esprimere le sue emozioni in maniera diretta, di fare, naturalmente in genere siamo gli allenatori, le allenatrici, le amiche, le compagne di squadra, quindi tutta quella serie di fattori che porta le ragazze a sentirsi sole, a sentirsi isolate, a sentirsi non comprese, sono nettamente ridotti, occupa il loro tempo in modo sano. Infatti voi mi chiedevate all'inizio, la sessualità che rapporto c'è? Abbiamo dei dati interessantissimi, che le ragazze che fanno sport iniziano mediamente l'attività sessuale 2 anni dopo rispetto a quelle inattive. Allora, anche se prende la pillola, certo, perché la ragazza, che è una ragazza intelligente, capisce che la prende per ragioni mediche, e siccome ha tutto l'investimento, si dice, della sua energia libidica nello sport, nel rapporto con le amiche, nei viaggi, nelle trasferte, in questo e quello, ha meno sbandamenti e meno bisogno di ricorrere all'attività sessuale o comunque a una precoce affezione a un altro ragazzino come scarico di un sentimento di solitudine, di abbandono, come modo di occupare la propria energia, che non viene incanalata invece nella scuola, nello studio, nelle attività più adeguate a un'età ancora così giovane. Quella differenza di 2 anni è fondamentale, perché questa ragazza cresce, matura, impara a scegliere, è più autonoma, più capace anche di decidere con chi e quando avere un'attività sessuale, è più protetta, in genere usano di più appunto la contraccezione, il profilattico, hanno meno rischio di gravidanze indesiderate e di malattie sessualmente trasmesse. Ecco che allora, questo va detto ai genitori in ascolto,
certo,
far fare sport alle proprie figlie non è un lusso da ricchi, non è una perdita di tempo perché così poi studiano di meno, semmai è un modo di ottimizzare la loro adolescenza integrando l'attività di studio con l'attività motoria, perché noi poi, pensiamoci, tutti i cuccioli di qualsiasi specie giocano. Bene, anche i nostri bambini giocano, ma hanno bisogno di continuare a giocare anche nell'adolescenza, solo in maniera strutturata come lo sport. Perché a questo punto imparano anche le regole, imparano a rispettare, imparano che si degli orari, un principio di autorità, perché l'allenatore viene ascoltato più
dentro
dell'adolescenza, questo lo sappiamo. Ecco che allora, mantenendo un'attività sportiva nelle nostre ragazze, noi abbiamo modo di aiutarle a vivere un'adolescenza sana in un momento in cui la nostra società ci dà dei modelli molto preoccupanti di adolescenza allo sbando.
Perfetto.
Bene, quindi sono veramente tanti i benefici dello sport, lo sta dicendo veramente a gran voce, in ogni argomento che tocca lo sport diventa sempre grande protagonista, come per esempio anche l'anticoncezionale, che insomma lei si fa grande promotrice di tutte le ottime qualità che l'anticoncezionale ha. Quindi concludendo proprio brevissimamente, professoressa, perché siamo proprio a ridosso del GR, per concludere, il movimento fisico fa bene all'adolescenza per quali punti fondamentali, professoressa?
Ma sostanzialmente abbiamo detto perché ci consente di esprimere in modo sano le energie e le emozioni della ragazza. Poi tutte quelle che fanno sport, e qui c'è un aspetto interessante, brevissimamente, ma lo riprendiamo lunedì. Bisogna vedere le motivazioni per cui si fa sport. Se la ragazza fa sport in maniera espressiva perché le piace muoversi, perché ha un talento motorio, un'intelligenza motoria, ecco che lo sport si allea per esempio a un ottimo rapporto peso-altezza, quindi anche la sua forma fisica è notevole, la ragazza si piace molto, un'immagine corporea molto buona, mentre i nostri adolescenti sono tutti a sovrappeso, con la cellulite fa spavento, eccetera, eccetera. È una ragazza che è più gioiosa, ha più musica nel corpo, noi diciamo, cioè si muove con più armonia, abbiamo detto, è meno vulnerabile alla depressione, alla fin fine studia meglio, noi abbiamo grandissime campionesse, io penso a Gian Bianchetti per esempio, è stata una fiorentista olimpionica, 5 titoli mondiali vinti, che è anche laureata in medicina e specializzata adesso in medicina dello sport. Cioè, contrariamente a quel che si pensa, quelle che sono brave nello sport sono anche brave a scuola, perché sono capaci di organizzare il loro tempo in maniera intelligente e proficua. Quindi, in conclusione, io penso che insegnare le nostre bambine a fare sport fin da piccolo, non necessariamente agonistico, ma proprio attività fisica, quella che a loro piace, e aiutarle, incoraggiarle ad andare avanti nell'adolescenza, correggendo i piccoli fattori o i grandi fattori che possono distrarle da questo, sia un regalo che noi facciamo alle nostre figlie e un regalo per tutta la vita, perché poi le ragazze sportive tendono a rimanerlo anche nell'età adulta e alla vecchiaia, e questo, come vedremo, le protegge anche da altri guai non trascurabili, dal cardiovascolare anche al rischio oncologico.
Benissimo, okay. Perfetto, siamo arrivati allora al termine, perché tra poco daremo la linea al GR. Professoressa, grazie, ci sentiamo
grazie
venerdì,
voi,
un abbraccio.
Buongiorno.
Grazie.